Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Kurtens e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Cuocci.
Un viaggio tra i presbiteriani degli Stati Uniti per comprendere il sionismo cristiano alla luce del conflitto tra Israele e Hamas, il Salone del Libro di Torino dei Record e infine il breve soggiorno organizzato dalla Comunità di Lavoro delle Chiese Cristiane in Ticino a Tesè. Sono questi i tre temi di cui ci occuperemo oggi.
Buongiorno e buona domenica di Pentecoste da Corinne Zauk.
E benvenuti e benvenute a Chiesa in diretta anche da Luisa Nitti. Ma partiamo subito con il nostro primo tema. Che cos'è il sionismo cristiano e perché turba la comunità presbiteriana degli Stati Uniti? Una realtà a cui appartengono 1,7 milioni di fedeli e che fa parte della grande famiglia riformata. Gael Kurtens ha posto queste e altre domande a Luciano Kovac, responsabile per la regione Europa del Sud e Medio Oriente dell'opera missionaria della Chiesa Presbiteriana degli Stati Uniti.
Combattere il sionismo cristiano. Con questo titolo, la Chiesa Presbiteriana degli Stati Uniti in queste settimane sta proponendo una serie di incontri online con la partecipazione di esponenti cristiani ed ebrei statunitensi e medio orientali. Il primo si è svolto lo scorso 18 aprile, il prossimo è in agenda il 23 maggio e ne seguiranno altri. La Chiesa Presbiteriana degli USA conta 1,7 milioni di fedeli e fa parte della grande famiglia riformata. Storicamente, sin dal dopoguerra, i presbiteriani americani hanno sempre sostenuto il diritto di Israele ad esistere come Stato sovrano, ma anche il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione e hanno sempre visto la soluzione dei due Stati come unica possibile per una pace duratura. La Chiesa Presbiteriana USA ha condannato senza mezzi termini la strage di Hamas dello scorso 7 ottobre ed è stata tra le prime a chiedere un cessate il fuoco nella guerra su Gaza e la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas. Ma perché i presbiteriani statunitensi dovrebbero occuparsi di sionismo cristiano? E soprattutto, cos'è il sionismo cristiano? Lo abbiamo chiesto a Luciano Kovac, da 5 anni responsabile dell'opera missionaria presbiteriana per le regioni dell'Europa del Sud e del Medio Oriente. Luciano Kovac, per il momento lei vive a Torino, ma per molti anni ha vissuto negli Stati Uniti. Ultimamente, grazie al suo incarico, è molto spesso in viaggio, anche e soprattutto in Medio Oriente. Perché la sua chiesa, la Chiesa Presbiteriana USA, ritiene importante in questo momento storico occuparsi del tema del sionismo cristiano?
La Chiesa Presbiteriana in realtà si occupa di questo tema del sionismo cristiano da parecchi anni, dal 2004, quando fu votata la prima risoluzione all'Assemblea Generale della Chiesa Presbiteriana USA. Però ritiene la Chiesa che in questo momento storico è sempre più importante che ci si confronti con questo tema, perché è un tema che non nasce oggi. Visto gli sviluppi in Medio Oriente, è importante ricordare che il sionismo cristiano è un connubio, quindi unisce politica e religione.
Ecco, e che idee veicola il sionismo cristiano?
È una sorta di teocrazia fondata sulla salvezza dei soli cristiani e di un sistema politico che si concentra sulla figura dell'unto del Signore, in cui per esempio molti hanno visto Trump negli Stati Uniti, l'unto del Signore che porta a termine le profezie bibliche.
In cosa consistono queste profezie bibliche?
Le profezie bibliche consistono nell'identificazione dello Stato di Israele con, diciamo, l'Israele biblico. E quindi queste idee fomentano che lo Stato di Israele è parte parte di un progetto divino che salva. Queste idee sono diffuse non solamente negli Stati Uniti, ma in tutti i paesi del mondo, dall'Africa all'America Latina, in cui si crede che benedicendo Israele nelle proprie preghiere si benedice Dio e si benedice anche se stessi. E sono idee teologiche e politiche proprio perché parte da una lettura biblica definita premillenarismo. Questa concezione si basa sul fatto che la terra di Israele, dove è stato fondato lo Stato di Israele, è quel lembo di terra in cui ci dovrà essere il ritorno di Gesù. E solamente nel momento in cui gli ebrei, che avranno poi la scelta o di convertirsi al cristianesimo, oppure di morire, ecco, è proprio questo l'orrore che io definisco anche antisemita del sionismo cristiano.
Lei definisce antisemita il sionismo cristiano proprio perché il fine ultimo di questa corrente politico-teologica è quello di convertire gli ebrei, convertirli al cristianesimo, un augurio tutt'altro che rispettoso della fede e della cultura ebraica. Eppure molti ebrei sionisti continuano ad andare d'accordo con gli esponenti del sionismo cristiano, specialmente statunitensi.
Certo, innanzitutto vorrei soffermarmi sul termine antisemita, perché sebbene venga utilizzato correntemente per descrivere i sentimenti contro gli ebrei, è una parola che viene contestata dagli arabi cristiani, perché anche loro sono semiti. Infatti loro preferiscono il termine anti-ebraico. Poi è anche importante ricordare che non tutti gli ebrei sono sionisti, anzi molti ebrei ritengono che la creazione dello Stato di Israele abbia comportato il problema che vediamo oggi. Quindi, facendo questa premessa, io mi sento convinto di dire che il sionismo cristiano sia antisemita o appunto anti-ebraico, perché il sionismo cristiano presuppone la conversione degli ebrei o la morte, quindi diciamo è un approccio cosiddetto suprematista del cristianesimo. Direi che i sionisti cristiani statunitensi, che in qualche modo vedono in questa guerra un ulteriore tassello per la liberazione della Terra Santa dagli arabi, perché per loro la presenza degli arabi è un impedimento al ritorno di Gesù. La considererei addirittura una sorta di crociata moderna.
In termini biblici qualcuno parla proprio di Armageddon.
Esatto, esatto, proprio così, l'Armageddon.
Luciano Kovac, ma il sionismo cristiano, oltre ad essere anti-ebraico, è anche anti-evangelico?
Allora, i nostri partner cristiani in Palestina hanno sempre sostenuto effettivamente che il sionismo cristiano è antievangelico perché mina la presenza e la testimonianza dei cristiani autoctoni del Medio Oriente. E qua si apre la ferita della fuga dei cristiani dal Medio Oriente, che mette a rischio addirittura la presenza delle comunità cristiane in questa zona del mondo.
La narrazione intorno alla guerra in corso in Medio Oriente si limita spesso a contrapporre ebrei e musulmani, dimenticando la dimensione cristiana. Tra l'altro, le stesse chiese in Medio Oriente hanno lamentato in questi mesi un senso di abbandono da parte dei cristiani nel mondo. Eppure, la storica minoranza dei cristiani palestinesi in Cisgiordania come a Gaza subisce gli stessi soprusi dei musulmani palestinesi. Lei, Luciano Kovac, si reca spesso in Medio Oriente dove incontra esponenti di chiese partner. Ci può confermare questo senso di abbandono dei cristiani mediorientali?
Questo è un sentimento pervasivo, soprattutto perché accusano le chiese occidentali, ovviamente non tutte, e sanno che ci sono molti cristiani nel mondo che si impegnano per una denuncia contro le violenze da parte dello Stato di Israele, però accusano molte chiese occidentali di aver offerto un sostegno incondizionato alla guerra di Israele contro il popolo palestinese. E quindi loro hanno stilato un appello al pentimento in cui hanno posto una sfida molto importante ai teologhi e ai leader ecclesiastici occidentali per il loro sostegno acritico nei confronti di Israele. E un altro sentimento molto forte è questa convinzione che molti leader cristiani occidentali abbiano due pesi e due misure rispetto alle violenze commesse in Israele o in Palestina. Ovviamente i palestinesi cristiani hanno denunciato le atrocità di Hamas, sono assolutamente al fianco di tutti coloro che condannano gli attacchi ai civili, alle famiglie in difesa, ai bambini. Però questo senso di abbandono si accomuna al turbamento del silenzio di leader delle chiese occidentali che non condannano l'occupazione israeliana oppure il sistema apartheid che vige in quella parte del mondo.
Secondo lei, Luciano Kovacs, quanto sarà importante la componente cristiana estremamente minoritaria in quella regione per un eventuale futuro di pace tra le popolazioni? Sempre che sia realistico parlare di pace in un contesto dove ormai è l'odio a farla da padrone.
Guardi, è una domanda molto difficile perché innanzitutto ritorno al problema fondamentale a cui ho accennato prima. La presenza cristiana è a rischio di sopravvivenza in Medio Oriente e quindi questo, diciamo, mina moltissimo la possibilità che i cristiani possano avere un ruolo nella pacificazione che tutti auspichiamo. Ma nella sua domanda c'è già una risposta. Non è molto realistico in questo momento parlare di pace nel contesto politico, nel contesto di guerra, perché è molto difficile parlare di pace nel momento in cui è in corso un genocidio come quello a cui stiamo assistendo a Gaza. Quello che posso dire è che come Chiesa manteniamo una presenza in Palestina e in questa zona del mondo.
Grazie Luciano Kovacs, che ricordiamo è responsabile dell'opera missionaria dei presbiteriani statunitensi per la regione dell'Europa del Sud e del Medio Oriente.
Rientriamo ora in Europa e più precisamente a Torino, dove lunedì scorso si è chiusa la 36esima edizione del Salone del Libro. Tu, Corinne, lo hai visitato per noi.
Vita immaginaria, è stata questa la parola chiave della 36esima edizione del Salone del Libro di Torino, quella più grande di sempre, che in 5 giorni ha visto il passaggio di 220.000 visitatori e oltre 1.000 eventi dentro e fuori le porte del Salone. Come ogni anno c'era anche l'Unione Editori e Librai Cattolici, la UELCI, che raccoglie sotto il suo cappello 57 editori che si rifanno al cattolicesimo come scelta ideale. Al Salone ha proposto un ricco programma realizzato grazie alla sinergia con la Diocesi di Torino, proponendo una serie di incontri dal titolo «Vite che immaginano il bene, i testimoni ci parlano». E tra questi testimoni che non solo hanno saputo immaginare il bene, ma anche tradurlo concretamente nelle loro vite, ne abbiamo scelti due. Naturalmente entrambi legati a due libri di recente pubblicazione. Charles de Foucault, sacerdote, esploratore del deserto del Sahara e studioso della lingua e della cultura dei Tuareg, assassinato in un agguato all'età di 58 anni. E Dorothy Day, giornalista ed attivista sociale statunitense che si è spenta nel 1980.
Finito di stampare nel mese di agosto, di un anno povero con poco inchiostro, un sangue nobile che colora ogni tua parola.
Fammi cominciare una nuova vita. È questo il titolo del primo volume con cui le edizioni Centro Ambrosiano inaugurano un progetto editoriale ambizioso che si propone di pubblicare nel giro dei prossimi decenni l'opera omnia di Charles de Foucault, un uomo che dopo la sua conversione volle soprattutto seguire le orme di Gesù in quella che viene chiamata la sua vita nascosta. Quella cioè che precedette quella pubblica tra i 30 e i 33 anni. Ma cosa sappiamo di quel periodo e che cosa ne sapeva Charles de Foucault? Lo chiediamo a Don Ferruccio Ceragioli, docente di teologia fondamentale presso la sezione di Torino della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
Ha lavorato molto con l'immaginazione. È vero che lui è andato a vivere a Nazareth proprio per essere in qualche modo dentro i luoghi in cui Gesù stesso era vissuto. Poi certo la sua vita era quella che lui si immaginava. Questo è un po' paradossale, ma nello stesso tempo dà anche allo stesso Charles una grande libertà, proprio perché i Vangeli non ci raccontano quella vita, ecco, uno può immaginarsela e cercare di riprodurla secondo quello che il cuore, la preghiera, i Vangeli gli suggeriscono.
Una vita comunque avventurosa, quella di Charles de Foucault, ma quello che mi ha sempre colpita di lui è l'apparente insuccesso della sua vita. Nulla infatti è avvenuto secondo quelli che erano i suoi desideri.
Se lo giudicassimo secondo i criteri umani, la sua vita è stata un fallimento. Nessuno è andato a vivere con lui, non ha avuto discepoli, discepole, ha battezzato 3 o 4 persone e così via. È morto anche in un modo così, un po' casuale, ecco, non martire come avrebbe desiderato. Eppure lui ha vissuto questo fallimento consapevole che la fecondità di Dio passa attraverso anche i nostri fallimenti e le nostre sconfitte.
Questo primo volume raccoglie le meditazioni che Charles de Foucault ha scritto su piccoli quaderni da lui stesso confezionati, commentando ogni giorno un brano dei Vangeli di Matteo e di Marco. Si tratta di un testo che potrebbe essere, diciamo, pane quotidiano per tutti. Giriamo la domanda ad Antonella Fraccaro delle Discepole del Vangelo, che sta curando la pubblicazione degli scritti del religioso francese.
Sicuramente un testo che può essere a disposizione di tutti. Perché? Perché Charles de Foucault li ha scritte non da specialista, diciamo, anche se sono rivelati poi dei testi interessanti e anche con una competenza teologica, spirituale in particolare, però le ha scritte per curare la sua vita spirituale, la propria vita spirituale, quindi sono meditazioni davvero a disposizione di tutti e che possono essere utili a tutte le persone, anche perché lui le scrive in ascolto della parola di Dio, in ascolto del Vangelo e raccogliendo dal Vangelo quegli spunti che possono essere utili per la propria vita spirituale, per il proprio cammino di vita cristiana.
Hai mai viaggiato tutta una notte, attraversando un temporale forte, ti sei trovato aperto ad asciugare sotto al sole?
Ha trovato Dio attraverso i suoi poveri e invece l'omaggio che la libreria editrice vaticana, la LEF, fa alla giornalista e attivista americana per i diritti umani Dorothy Day. In queste pagine l'autrice, indirizzandosi all'amato fratello comunista, cerca di spiegargli il perché della sua conversione al cattolicesimo. Al Salone a presentare questo libro c'era, insieme a Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della LEF, il vescovo di Asti, Monsignor Marco Prastaro. A lui abbiamo chiesto di illustrarci un episodio della vita di Dorothy che può aiutarci a capire chi era.
A un certo punto lei ne racconta nella sua autobiografia che una sera andò a trovare un'amica, una persona in difficoltà che viveva in una pensioncina, e mentre era in questa pensioncina c'è una retata della polizia perché era anche una casa di appuntamento, e quindi viene portata in carcere, sta 15 giorni con queste donne prostitute di cui lei viene colpita dalla rudezza e dall'altro lato anche dalla sensibilità che queste donne hanno. E la sua storia è stata un po' tutto questo, cioè dedicarsi e interessarsi di chi era ingiustamente oppresso, di chi era dimenticato, di chi non era rispettato.
Dorothy Day ha condotto una vita non proprio lineare, soprattutto nei suoi anni giovanili. È stata varie volte in prigione, come accennava a lei Monsignor Prastaro, e ha avuto una vita sentimentale movimentata, ha anche abortito. Nonostante questo, Benedetto XVI l'ha dichiarata beata nel 2005. Questo significa che stanno un po' cambiando i criteri con cui la Chiesa Cattolica guarda alla vita di chi propone come modello.
Il modello cristiano è la persona che una volta, come dire, incontrato il Signore, vive del Signore. Quindi anche Sant'Agostino ha avuto una gioventù piuttosto vivace. In questo senso non vedo uno strappo rispetto a un passato. Certamente è stata una donna che ha inciso sulla società. Forse questo è l'aspetto più particolare della donna passionaria, della donna capace di sensibilità, e mette anche la sua femminilità a questo, però capace poi di riportare le istanze sociali anche nel Vangelo con tutta se stessa, pagando di persona. È stata in carcere parecchie volte per le sue proteste.
Le storie che non conosci non sono mai di seconda mano.
Ricordiamo ancora una volta i due titoli proposti. Fammi cominciare una vita nuova, meditazioni sui Vangeli di Marco e Matteo di Charles de Foucault per le edizioni Centro Ambrosiano. E Ho ritrovato Dio attraverso i suoi poveri di Dorothy Day per la libreria editrice Vaticana.
E passiamo ora all'ultimo servizio di oggi, che riguarda la trentina di persone che ha approfittato del ponte dell'Ascensione per recarsi a Tesei, ospiti della comunità cristiana ecumenica internazionale fondata nel 1940 da Roger Schutz. Tra gli accompagnatori c'era anche il pastore Daniele Campoli. Luisa, hai raccolto le sue impressioni.
L'esperienza è stata positiva, si ritorna con un gran desiderio di tornare di nuovo a Tesei, ma anche però di coltivare i rapporti qui nel nostro territorio. Difatti nel viaggio di ritorno siamo sempre presi da questo entusiasmo, ci diciamo va bene, ma adesso quando ci incontriamo, quando saranno le prossime preghiere Tesei?
Appena rientrati si vorrebbe già tornare a Tesei, dice il pastore riformato Daniele Campoli, che dal 9 al 12 maggio ha preso parte al viaggio organizzato dal Ticino verso quel villaggio della Francia dove dal 1940 esiste la comunità di Tesei. Vi abitano 80 monaci di diverse confessioni cristiane e accoglie ogni anno pellegrini da tutto il mondo. Frère Matthew, inglese di confessione anglicana, è da dicembre dello scorso anno il nuovo priore. Canto, preghiera, condivisione sono gli ingredienti che da così tanti anni attirano giovani da tutto il mondo per un'esperienza spirituale molto coinvolgente. Tesei Ticino ha organizzato il viaggio con la partecipazione di più di 30 persone di chiese diverse. A organizzare l'iniziativa Don Carlo Vassalli, Don Rolando Leo e il pastore Daniele Campoli, che ascoltiamo ancora.
Questo è il quinto anno consecutivo che vado a Tesei, anche perché nel frattempo sono diventato membro del comitato Tesei Ticino, nel quale per la prima volta vi aderisce anche un membro della Chiesa Riformata. Questa volta però la visita ha avuto la particolarità di essere un viaggio pensato e indetto dalla comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino e poi dal fatto che vi hanno aderito sia giovani che adulti.
Il gruppo partito dal Ticino era composto da rappresentanti di chiese cristiane e realtà diverse presenti sul territorio.
C'erano alcuni partecipanti del gruppo ecumenico della Capriasca, alcuni del Malcantone, c'erano un paio di membri del Movimento dei Focolari, c'era anche la parroca Elisabetta Tisi con un paio di membri della comunità cristiana cattolica qui in Ticino.
L'esperienza Tesè tiene insieme persone giovani e meno giovani, unite dal desiderio di vivere insieme la fede, la spiritualità, nei momenti di canto, di preghiera, di comunione. Per il pastore Campoli è uno stimolo a guardare con ottimismo verso il futuro della Chiesa, intesa come comunità di credenti.
Ci sorprende vedere sempre queste migliaia di giovani che vi partecipano e quindi anche quando e soprattutto quando noi siamo presi da questo lamento che le cose non funzionano, che le chiese cristiane sono in crisi. Ecco, vedendo i giovani siamo presi da positività e questo ci dà tanto coraggio.
La trasmissione televisiva Segni dei Tempi, settimanale evangelico curato dalla collega Lucia Cuocci, ha seguito il viaggio dei ticinesi a Tesè e proporrà un servizio sul tema sabato 1 giugno alle ore 12:05 su RSI La 1.
Siamo arrivati ora alla fine della puntata di Chiesa in diretta di oggi, ma prima di darvi le indicazioni su dove poter seguire la messa e il culto di Pentecoste in televisione, ecco ancora due proposte, entrambe per sabato prossimo, 25 maggio.
Nella sala sotto la chiesa di San Nicolao a Lugano Besso si terrà il terzo incontro della piccola scuola per vite risvegliate di donne e uomini, proposta dall'Unione Femminile Cattolica Ticinese. Ospite sarà la giovane teologa Alice Bianchi, che proporrà una riflessione sul tema del femminismo e della fede cristiana. L'incontro inizierà alle 9:30.
Il secondo evento riguarda il convegno annuale del capitolo di Lugano della Fondazione Centesimus Annus. L'incontro dal titolo Dialogare per crescere verso una nuova cultura del dialogo sociale a favore di uno sviluppo integrale si terrà alla Masseria della Solidarietà in via Trevano a Lugano Porza con inizio alle 9 e vedrà tra i relatori Maria Dolores Sanchez Galera del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede e Anna Maria Tarantola, presidente della Federazione Centesimus Annus Pro Pontefice. Il convegno si concluderà alle ore 14:30 dopo il pranzo in comune. Per facilitare l'organizzazione si chiede di confermare la presenza entro domani, lunedì 20 maggio, alle ore 12, inviando una email a centesimusannuslugano, tutto attaccato, @gmail.com.
Alle 10, quindi tra brevissimo, andrà in onda su RSI La 1 il culto di Pentecoste, in diretta dalla chiesa di Bussy-Bois, in Belgio. Il commento in italiano è a cura di Lucia Cuocci.
Dai Paesi Bassi, invece, più precisamente dalla Basilica di San Lamberto di Hangelo, verrà trasmessa la Santa Messa di Pentecoste. La potrete seguire a partire dalle ore 11, sempre su RSI La 1. Il commento in italiano sarà di Chiara Gerosa.
E con questo è davvero tutto. Da Luisa Nitti e Corinne Saug l'augurio di una serena domenica.